Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ritornati nel tempo ordinario, chiediamo che davvero la grazia del Signore, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito possano essere con noi, come sono stati, come vediamo che sono stati anche nel racconto che stiamo meditando con Tobia e con Sara. Possiamo sperimentare la loro presenza e perciò, per poterla sperimentare, chiediamo perdono anche delle nostre mancanze di fede, della nostra incredulità.
Dal libro di Tobia, capitolo 5. Allora Tobia rispose al padre: «Quanto mi hai comandato io farò, o padre, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me, né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle strade da prendere per andare in media». Rispose Tobi a suo figlio Tobia: «Mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho apposto il mio autografo. Lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte. La sua parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho depositato questa somma. Cercati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che si metta in viaggio con te. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabael a ritirare il denaro». Uscì Tobia in cerca di qualcuno pratico della strada che lo accompagnasse nella media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Gli disse: «Di dove sei, o giovane?» Rispose: «Sono uno dei tuoi fratelli israeliti e sono venuto qui a cercare lavoro». Riprese Tobia: «Conosci la strada per andare nella media?» Gli disse: «Certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le strade. Spesso sono andato nella media e ho alloggiato presso Gabael, un nostro fratello che abita a Rage di Media. Ci sono 2 giorni di cammino da Ecbatana a Rage. Rage è sulle montagne ed Ecbatana è nella pianura». Allora Tobia gli disse: «Aspetta, o giovane, che vada ad avvertire mio padre. Ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario». Gli rispose: «Ecco, ti attendo, però non tardare». Tobia andò ad informare suo padre Tobi dicendogli: «Ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli israeliti». Gli rispose: «Chiamalo perché io sappia di che famiglia e di che tribù è e se è persona fidata per venire con te, o figlio». Tobia uscì a chiamarlo e gli disse: «O giovane, mio padre ti chiama». Entrò da lui. Tobi lo salutò per primo e l'altro gli disse: «Possa tu avere molta gioia». Tobi rispose: «Che gioia posso ancora avere? Sono un uomo menomato negli occhi. Non vedo la luce del cielo, ma mi trovo nell'oscurità come i morti che non contemplano più la luce. Pur vivendo, mi sento tra i morti. Avverto la voce degli uomini, ma non li vedo». Gli rispose: «Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, fatti coraggio». E Tobi: «Mio figlio Tobia vuole andare nella media, non potresti andare con lui a fargli da guida?» io ti pagherò, fratello. Rispose, sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade, mi sono recato spesso nella Media, ho attraversato tutte le sue pianure e i suoi monti e ne conosco tutte le strade. Tobi gli disse, fratello, di che famiglia e di che tribù sei? Dimmelo, fratello. Ed egli, che ti importa la tribù? L'altro gli disse, voglio sapere con verità, fratello, di chi tu sei figlio e il tuo vero nome. Rispose, sono Azaria, figlio di Anania il Grande, uno dei tuoi fratelli. Gli disse allora, sii benvenuto e in buona salute, o fratello. Non avertene a male, fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio parente, di buona e distinta discendenza. Conoscevo Anania e Natan, i due figli di Semeia il Grande. Venivano con me a Gerusalemme e là facevano adorazione insieme con me. Non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava gente. Tu sei di buona radice, sii benvenuto. Continuò. Ti do come ricompensa una dracma al giorno e per quanto riguarda il tuo mantenimento lo stesso che a mio figlio. Fa dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora qualcosa di più. Gli disse, farò il viaggio con lui, non temere. Partiremo sani e sani ritorneremo da te perché la strada è sicura. Tobi gli disse, sia con te la benedizione, o fratello. Si rivolse poi al figlio e gli disse, figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi. Il suo angelo vi accompagni e vi conduca a salvezza, o figlio. Tobia uscì per mettersi in cammino e baciò il padre e la madre, e Tobi gli disse, fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi, perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano che è sempre stato in casa con noi. Non temere di aggiungere denaro a denaro, esso non vale nulla in confronto a nostro figlio. Quello che per vivere ci è stato dato dal Signore è sufficiente per noi. Le disse, non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non temere per loro, sorella. Un angelo buono, infatti, lo accompagnerà. Il suo viaggio andrà bene e tornerà sano e salvo. Ed ella cessò di piangere. Parola di Dio.
Ecco, è un brano un po' lungo. Cerchiamo quindi di iniziare subito questo capitolo nel quale appunto troviamo molti personaggi, in particolare l'incontro con Raffaele, l'angelo che si presenta, e l'incontro dell'angelo con Tobi, con Tobia, con Tobi, con Tobia, e l'invio lì. Vediamo insieme.
Pare che il testo voglia mostrare la vicinanza, l'immediatezza dell'incontro, perché appunto appena esce Tobia immediatamente lo incrocia, e quindi non è lontano questo angelo, non è difficile l'incontro con lui. E a me pare, insomma, io ho trovato così, che questa frase che gli dice al versetto 8, che Raffaele dice a Tobia: ecco, ti attendo, soltanto non tardare, perché lui vuole parlarne con il padre. E a me pare che questa frase qua sia importante, cioè sia un'indicazione che l'angelo dà rispetto a tutta questa vicenda, cioè non è sostitutivo della presenza di Tobia, di tutto quello che lui dovrà fare, e anche questo mi sembra che continuerà nel racconto sempre. Si vedrà che lo istruisce, ma fa agire Tobia, e così è anche necessario fin dall'inizio che Tobia sia sollecito a partire. Non è che tutta la vicenda sarà semplicemente nelle mani di Raffaele, serve anche una decisione, una prontezza del figlio. E, ecco, detto questo, certo, si vede che ci sono poi degli altri elementi, ad esempio è falso quello che lui dice, Raffaele, rispetto alla sua identità, evidentemente. E mi sembra che questo, da un lato, così lasci un po', sia dentro a questo tono di un po' di fiaba, ecco, dove lui vuole mostrarsi, il lettore sa tutto, ma vuole anche dire la storia, che questa presenza è sempre misteriosa, sempre non è velata, quindi le cose che lui dice false servono a mascherare, a tenere segreta, ecco, la vera identità, pur non essendo un inganno, perché tutte le cose che poi dice nei fatti sono vere, cioè che lui lo può accompagnare, eccetera. Però resta, a me pare, che il testo, attraverso questa falsità, diciamo, voglia dire che la presenza dell'angelo è nascosta.
A me è sembrata molto importante questa risposta immediata che Tobia dà, pure nella assoluta incertezza e impossibilità per lui, quanto a sé, di adempiere quello che gli è stato detto, perché dice: padre, farò tutto quello che mi hai comandato, ma come potrò farlo dal momento che poi secondo i testi io non conosco lui, ma un altro testo dice non so, e non so la strada e non so niente. Mi sembra che sia molto importante, ecco, che sia sottolineato la sua docilità, la sua disponibilità, e poi è l'atto di obbedienza che fa, e di fede, senza però avere in quanto a sé nessuna possibilità di adempiere quello che gli ha chiesto, perché non conosce la persona, non ha strumenti, non conosce le strade, non conosce niente. Mi ha fatto ricordare la disponibilità della Vergine, che dice: ecco la serva del Signore, nello stesso tempo dice: com'è possibile, io non conosco uomo. C'è in greco anche una corrispondenza di termini. Cioè, quello che mi sembra importante in questo testo è proprio la sottolineatura di questa consegna a quello che gli viene indicato come volontà, e qui in questo caso è la volontà del Padre, ma che gli trasmette la volontà del Signore, e poi aspetta che gli venga dato la possibilità di adempierlo. E il testo dimostra che il Signore ha già predisposto tutto, ha già mandato il suo angelo, se lo trova davanti e gli farà da guida, da maestro, da istruttore, da tutto. Però è una cosa che si svelerà piano piano. Quello che il testo mette in evidenza è proprio la prontezza, la docilità.
A me ha particolarmente colpito questo intervento così preciso da parte di Dio, che già era stato previsto alla fine del capitolo terzo. È molto singolare tutta questa vicenda. Il Signore accomuna due persone distanti fra loro, che non si conoscono, le accomuna in una medesima sorte, le accoglie ambedue. Al capitolo terzo, al versetto 16, dice: in quel medesimo momento, cioè quando ambedue avevano invocato la morte, in quel momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, eccetera. Dispone ogni cosa, ogni minimo particolare, già disposto prima che avvenga. Ecco, mi pare meraviglioso questo intervento, inaspettato assolutamente. Tutti e due avevano chiesto la morte, nessuno dei due aveva potuto prevedere una cosa di questo genere. Cioè un intervento così minuto, così preciso, così decisivo. Dio ha pensato, ha previsto ogni piccolissima cosa, tutto ha previsto, non solo la venuta dell'angelo, ma tutti i più piccoli particolari lungo il viaggio. E questo dà molta fiducia, nel senso che si può sempre sperare e confidare in Dio, anche nelle situazioni più disperate, situazioni che sono vicine alla morte. Ecco, Dio non abbandona e la preghiera non va mai perduta. La loro preghiera, che mirava a tutt'altro, è stata raccolta da Dio nel modo vero, nel modo giusto, nel modo che Dio ha previsto.
Ma pensavo che affidare il proprio figlio a un estraneo è un atto di grande... insomma, fa impressione, perché così come dice la madre, rimprovera suo marito perché lo chiama il bastone che era nella nostra mano, colui che era stato in casa con loro, con una grande leggerezza sembrerebbe lo affidi a questo estraneo, appunto, del quale chiede delle credenziali, ma appunto poi... E alla fine, però, al momento della partenza, lo affida all'angelo. Quindi è una, insomma, come genitore mi fa molto pensare, insomma, questo.
C'è la frase al versetto 19, dice: non temere di aggiungere denaro a denaro, che è una frase piena di buon senso. Ecco, mi sembra che la madre sia una persona di buon senso e Tobia sia uno che è alla ricerca di qualche cosa che vada oltre il buon senso, che sia una cosa che vada proprio cercata. Bisogna vedere cos'è questo tesoro.
Una figura molto simpatica quella di Tobi. È un uomo retto, però, e pare quasi che pignolo, molto pignolo, puntiglioso, ma ed emergono anche molte contraddizioni nella sua vita. Dice di essere l'unico della sua tribù a mantenersi fedele al culto di Gerusalemme, l'unico Dio, ma in realtà non è così, perché ci sono altri che l'hanno fatto e che lo continuano a fare. E per
presume di compiere degli atti di giustizia, ma in realtà lui stesso è stato beneficato dai suoi fratelli, da Chiram che l'ha sostenuto, e quindi non è esattamente così. Anche lui, anche altri hanno compiuto degli atti di giustizia. Ecco, sembra che questa, tutto ciò che sta di fatto svolgendo nasce dall'unico atto di giustizia vero, che è la preghiera che lui ha fatto a Dio, chiedendo una cosa che è la morte, ma in realtà il Signore gli dà la vita. E sembra che, diciamo così, non c'è confronto tra quello che appunto è l'abbandono di suo figlio, di Tobia, e in fondo anche di Sara, di quella che si rivelerà poi la moglie di Tobia. Ecco, e così, insomma, però Dio è ancora più giusto di tutti noi e va al di là, vede al di là di tutto ciò che noi siamo, della nostra puntigliosità, della nostra pretesa di avere tutto il governo in mano, di sapere tutto, eccetera, ecco, e sostiene tutti come vuole.
È il capitolo dove troviamo appunto la Raffaele che si presenta, entra in scena, mandato da Dio, e preceduto da Tobia, in quale obbedisce, si dichiara pronto a fare quello che il padre gli chiede senza fare obiezioni sostanziali quanto al comando, ma le domande riguardano su come svolgere. È già dato per scontato che lui obbedisce, ma chiede le istruzioni come fare. Le obiezioni riguardano come puoi svolgere il compito e appunto queste due domande, ma soprattutto la seconda, poi mostra, fa entrare in scena la figura di Raffaele, il quale viene trovato subito. Appena esce se lo trova di fronte e lo dice, no? Si trova davanti l'angelo Raffaele e non sospetta minimamente che sia un angelo. Anche questo va sottolineato. L'angelo è celato fino alla fine, si rivelerà solo alla fine. È chiaro che questo crea dei problemi, per cui l'angelo deve dire anche delle cose che di per sé non sono vere, ma è un artificio letterario, insomma, per il punto è che l'angelo è celato fino alla fine, lo si scopre dopo. E questo sarà una delle bellezze, insomma. Si deve fidare Tobi, che è uno che appunto è stato detto anche un pignolo, insomma è vero, è molto, molto rigido anche, ma insomma si deve fidare di uno dei suoi fratelli, si deve fidare di qualchedun altro. E si fa tutta l'indagine, cerca di sapere chi è, però alla fine si deve fidare di un altro, si deve dare il figlio in mano a uno che lo accompagni. E poi c'è la seconda cosa che si può dire, almeno che secondo me va sottolineata, il fatto, sono i nomi, questo angelo, il versetto 13, si presenta come Azaria, figlio di Anania. Azaria, i nomi sono importanti. Azario, Dio aiuta, è l'aiuto di Dio, che poi verrà appunto, aiuterà Tobi e Tobia e la moglie poi a comprendere che c'è l'aiuto di Dio, e figlio di Anania, Anania, Dio è misericordioso. Sono le due opere che poi insieme al nome Raffaele, Dio guarisce, e sono le tre prospettive, le tre opere di Dio, e poi si capirà alla fine. Tutto questo è bisogna attendere dopo, ma per adesso è tutto celato. E poi una cosa che colpisce ancora e che si può tradurre in modi diversi è il ruolo della moglie ai versetti ultimi, nella seconda parte. Perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano che è sempre stato in casa con noi? E quindi queste sono obiezioni. E poi il versetto 19, come è tradotto, non temere di aggiungere denaro a denaro. Cosa vuol dire? Non, allora fai bene ad aggiungere denaro a denaro, non temere di aggiungere denaro a denaro, fai bene a mandarlo a prendere il denaro. E poi un'altra, esso non vale nulla a confronto di nostro figlio. Così come è detto, ci sono dei problemi, perché non, io penso che sia giusta l'interpretazione che danno alcuni. Non temere di aggiungere denaro a denaro vuol dire dai una ricompensa maggiore a questo tale, non temere di dargli ancora di più. Il denaro non conta niente, quello che conta è nostro figlio, e quindi tu dagli a questo uomo che ha promesso di accompagnare ben di più. E in un certo senso che la moglie sembra, se così è, d'accordo con, insomma, d'accordo, ha accettato che Tobi che mandi il figlio, e però esorta il padre a dare ben di più, perché ciò che conta alla fine non è neanche questo, rimane la sua posizione, non è il denaro che andrà a prendere, ma che torni. E allora così si sarebbe eliminata la contraddizione. Poi l'ultima, il versetto 22, non stare in pensiero, le dice Tobi, non temere per loro, sorello, un angelo buono infatti lo accompagnerà, il suo viaggio andrà bene, tornerà sano e salvo. Ed ella cessò di piangere. Ma è molto, molto bello, insomma, anche lei non è che si fidi, ma insomma non è la fiducia che viene qui messa in evidenza, ma il fatto che c'è qualche cosa, che queste da queste parole capisce qualche cosa in più, la fiducia che c'è un angelo di Dio che lo accompagna, fiducia in Dio.